Un podcast della Federazione Italiana Pallavolo. Progetto e realizzazione di Leandro De Sanctis, con l'ufficio comunicazione della FIPAV. La Federazione Italiana Pallavolo presenta Il Miracolo di Berlino, dalla Max Schmeling-Halle berlinese al libro di Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo, che ora prende voce. 20 anni dopo quello storico primo titolo mondiale, vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile italiana, riviviamo in 7 puntate quell'indimenticabile avventura attraverso i ricordi delle protagoniste. Palleggi, ricezioni, muri e schiacciate, dal sogno alla realtà, un trionfo che ha cambiato la figura della donna nello sport e nella società. Pensieri e parole, emozioni e commozione, anche ricordando la parte mancante di quello squadrone, Sara Anzanello. Interviste con il CT Marco Bonitta e con le azzurre Valentina Borrelli, Paola Cardullo, Manuela Leggeri, Eleonora Lobianco, Anna Vania Mello, Darina Mifkova, Paola Paggi, Francesca Piccinini, Simona Rinieri, Rachele San Giuliano, Elisa Togut.
Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco,
Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
L'oro del 2002, 51 anni dopo la prima partita ufficiale della nazionale femminile, è stato prezioso per far uscire il volley femminile italiano dal bozzolo, da quel cono d'ombra sotto al quale i 3 mondiali vinti dalla nazionale maschile l'avevano schiacciato. I paragoni sono sempre ingiusti e fanno soffrire. Se gli azzurri di Velasco, Frigoni e Bebeto erano stati fenomeni, le azzurre erano viste e raccontate in maniera spesso superficiale e figlia dei risultati mancanti. Loro erano solo belle, sensuali, ma fragili e perdenti. Il titolo mondiale dimostrò a loro e agli altri che i pregiudizi si possono rimuovere e distruggere, murare implacabilmente, per restare in tema pallavolistico. La parola miracolo rappresenta e sintetizza la sorpresa per un risultato che nessuno si aspettava da una nazionale che era salita per la prima volta sul podio agli europei del 1989. Bronzo, Sergio Guerra CT. Non va dimenticato che arrivò dopo un lungo percorso e grazie a tante persone, allenatori, giocatrici, dirigenti, che anno dopo anno lavorarono alla crescita lenta ma progressiva della pallavolo femminile. Il segretario generale della FIPAV, Gianfranco Briani, è uno dei comuni denominatori tra i titoli mondiali degli uomini e quello delle donne, insieme con Julio Velasco e Angiolino Frigoni, che dopo aver esaurito il loro ciclo con la nazionale maschile, avviarono quello della femminile, preceduto dai cicli vincenti di grandi club come Ravenna e Matera, poi affiancato da Bergamo.
Buongiorno Marco, allora il CT campione del mondo, il primo CT italiano capace di vincere un mondiale. Mi ha colpito una cosa di cui parlavi quando ci siamo sentiti per il libro Il Miracolo di Berlino, che è anche il titolo di questo podcast. Le ragazze ti dicevano: perdiamo anche se non siamo inferiori e non sappiamo perché perdiamo. Come ce lo ricordi questo passaggio?
È vero, perché dopo alcune partite giocate anche discretamente, ma sempre perse, ricordo una riunione importante dove ci dicevamo: ragazze, giochiamo, sappiamo giocare, ma perdiamo. Allora dobbiamo cominciare a capire e ad analizzare il perché. E ho chiesto a loro se avessero un'idea, e la maggior parte di loro non lo sapeva. Quindi abbiamo cominciato ad analizzare alcune partite punto per punto, punto nel senso proprio ogni punto, 1-0, 1-2-1, e di lì ci siamo resi conto che dovevamo prendere una strada molto chiara dal punto di vista proprio mentale e abbiamo cominciato a lavorare su queste cose. La Cina è stata fondamentale in tutti i sensi in questo passaggio.
Senti, dopo l'argento agli europei del 2001, che era stato, diciamo, era arrivato al termine di una finale che tu definissi una delle più belle partite giocate dalla tua nazionale, e l'anno dopo decidesti di rompere gli indugi quando parlavi di obiettivi.
Sì, perché si stava finalmente insinuando questo virus positivo della consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutte. Avevamo capito come giocare contro le squadre che attaccavano molto forte, ma che erano poi deboli in altre situazioni. Avevamo capito come giocare con le nazionali che giocano molto veloci, come le squadre asiatiche, e quindi eravamo diventati una squadra un po' camaleontica, in grado di essere certi di poter giocare contro chiunque e di poter vincere. Quindi quella finale, la semifinale contro la Bulgaria in casa con la Bulgaria, ci fece rendere conto che potevamo ambire a qualcosa di importante, e l'anno dopo partimmo proprio al collegiale con questa grande consapevolezza.
Torno sulla Cina che hai citato prima. Ricorda un po' come riuscisti a far cambiare un po' mentalità le azzurre in quella serie di amichevoli in cui ponesti come obiettivo, no? Ma raccontalo tu, cominciamo col vincere un set.
Sì, quando incontravamo la Cina, e ci capitava spesso tra vari Grand Prix, tra vari amichevoli, tornei e quant'altro, le ragazze mi dicevano sì, ma tanto contro di loro perdiamo sempre, perché poi alla fine vincono loro. E allora io ho cercato di spostare l'asticella su un qualcosa di più tangibile. Allora la partita era già molto difficile pensare di vincerla. Allora feci una riunione: ragazzi, abbiamo questo obiettivo oggi, dobbiamo vincere il primo set, poi vada come vada, questa cosa qui diventa il primo mattoncino su qualcosa di importante. Ricordo bene che furono molto focalizzati su questo aspetto. Infatti vincemmo il primo set, ma poi perdemmo nettamente la partita 3-1. Però quella cosa lì fu importante perché raggiungemmo un obiettivo e da lì piano piano alzammo sempre di più l'asticella.
Senti, come si lega l'oro di Berlino al torneo del salame e della caciotta, come spesso li definivi tu?
Guarda, sì, era proprio così, perché decisi di fare un percorso parallelo, incontrare le grandi nazionali e confrontarci, cercando di capire dove potevamo, diciamo, metterle in difficoltà, dove la costanza di rendimento diventava importante, ma era anche fondamentale capire cosa voleva dire vincere. E per vincere necessariamente non potevamo pensare di fare dei tornei con le grandissime nazionali, quindi decisi di fare un paio di tornei con le squadre di medio livello europeo che vincemmo abbastanza nettamente. E quindi il confronto con le squadre di alto livello e, diciamo, l'abitudine, cominciare ad avere l'abitudine a vincere ciò che era possibile vincere, questo aiutò tantissimo la squadra ad alzare il livello.
La vigilia del mondiale non era stata, diciamo, completamente priva di momenti difficili, no? Quindi un passaggio, ormai sono passati tanti anni, ma l'esclusione della Cacciatori, no? Non tanto a favore dell'Alo Bianco, che già era diventata la titolare l'anno prima, quanto per la scelta tua di portare Rachele San Giuliano come seconda. E c'era stato l'infortunio della Croatto, c'era stata l'esclusione poi della Calastri, ma soltanto per Maurizia scoppiò, diciamo, un caso mediatico. Ecco, a distanza di tanti anni, come lo ricordi?
Ma intanto lo ricordo nel fatto che fu anche ovvio che per Maurizia si fosse scatenato un po' il putiferio, perché comunque Maurizia aveva segnato l'epoca precedente, la prima storica partecipazione a un'Olimpiadi, quella di Sydney, decisi di puntare in maniera chiara su Eleonora e per darle, diciamo, la certezza che questa era una scelta definitiva, ma anche dal punto di vista tecnico scelsi Rachele, perché Rachele poteva darci qualcosa soprattutto in termini di concretezza muro, e infatti durante il mondiale entrò spesso e volentieri, compresa nella finale, anche al tie break in un momento importante entrò a muro, e quindi mi dava una certezza di serenità dal punto di vista del palleggiatore titolare, ma anche una qualità tecnica che era importante avere in certi momenti.
La finale contro gli Stati Uniti, ma non contro Kiba Phipps. Sapere che non ci sarebbe stata ti suscitò reazioni contrastanti, che poi in partita, dopo, come dire, dalla teoria alla pratica, decidesti poi di cambiare. Ecco, ricordaci, raccontaci un po' intanto così quando lo apprendesti e poi come fu la reazione tua, dello staff, della squadra a questa variante tecnica e tattica.
Guarda, lo ricordo benissimo perché è stato uno di quei momenti che ogni tanto riaffiorano nella mente. Io con lo staff avevo preso l'abitudine di andare a correre la mattina e poi di andare a fare allenamento. E ricordo che tornammo in albergo e mi venne incontro Valeria Benedetti, e mi disse: hai saputo di Kiba? Io: no, che cosa è successo? Si è fatta male, il secondo allenatore gli ha tirato una pallonata in un occhio e lei molto probabilmente stasera non giocherà. E lì per lì io fui un po' bloccato in quelli che furono i miei sentimenti, perché è chiaro che senza Kiba il pensiero era: beh, forse abbiamo qualche chance in più. Ma subito cominciai a pensare: quindi come giocheranno oggi? Perché Kiba era il terminale, era certamente la giocatrice di riferimento. Decidemmo di non cambiare niente, e infatti il primo set lo vinsero loro, perché dovevamo capire come avrebbero giocato. Dopo l'abbiamo capito.
Senti, a Berlino realizzaste un sogno che sembrava impossibile in quegli anni, no? E che invece è stato un po' la base poi per tutto quello che è venuto dopo nella pallavolo femminile italiana, fino ai giorni nostri, fino alla nazionale giovane di Mazzanti. E fu un sogno realizzato, e io ti chiedo: hai ancora sogni da realizzare, sia come uomo che come tecnico, come professionista nel volley? Quali sono i tuoi sogni oggi?
Ma guarda, i sogni, come uomo, mi piacerebbe veramente nutrirmi di pallavolo fino alla fine, nel senso che quando mi chiedono che cosa vuoi fare quando sei in pensione, io ho detto: la mia pensione sarà continuare a giocare e allenare i giovani ragazzi, quindi spero che quando sarà il momento di essere con un pallone in mano almeno. Come professionista mi piacerebbe, come sogno, partecipare a un'altra Olimpiade, non so se sarà possibile o meno, magari con una nazionale maschile. Questo è un sogno molto lontano in questo momento, ma comunque è qualcosa che mi dà benzina nel mio motore. Ecco, questo è certamente un grandissimo sogno che ho.
Hai allenato uomini e donne ai massimi livelli, nelle giovanili. Quali sono le differenze quando ti chiedono come si allenano i ragazzi, come si allenano gli uomini, le donne, le ragazze?
Beh, ma questo è un tema ricorrente, chiaramente. Vorrei fare un piccolo excursus in quello che invece sono i cambiamenti generazionali, al di là di uomini, donne, che certamente, come sapete bene, hanno delle implicazioni psicologiche e di relazione diverse tra di loro e tra loro e il loro allenatore. Ci sono le nuove generazioni che hanno certamente chiaramente detto che hanno bisogno di un confronto e di un linguaggio diverso rispetto a quello al quale io ero abituato, nel quale sono cresciuto, cioè un pochino militaresco, un pochino distante tra l'allenatore e la propria squadra. Adesso le nuove generazioni hanno bisogno di un linguaggio diverso, hanno bisogno di più equilibrio. Sto cercando con tutte le mie forze di adeguarmi a questo, non è semplice, però anche questo è un obiettivo che mi sono preposto di raggiungere.
A proposito di novità e di nuove generazioni, ai tempi nel 2002, ai vostri tempi mondiali, non c'erano i social. Che pensi, sia stato un vantaggio o uno svantaggio? Si viveva diversamente i lunghi periodi di ritiro, di tornei?
Assolutamente sì, guarda, questo dei social è un argomento che mi ha riguardato tantissimo durante le Olimpiadi di Rio. Ho capito anche che ha condizionato parecchio il gruppo alle Olimpiadi di Tokyo, perché necessariamente ciò che viene scritto sui social condiziona tutti noi, figurati i ragazzi giovani e le ragazze giovani che sentono e leggono commenti. Ho sempre cercato di dire: questi commenti non sono su di voi, ma sono su le persone che scrivono, commentano se stesse, perché arrivare a certi livelli di insulto è una cosa che probabilmente è nell'animo delle persone che stanno scrivendo. Però è stato difficile gestirlo. Io ricordo bene, durante le Olimpiadi di Rio fu un disastro, durante le Olimpiadi di Tokyo mi pare di aver capito lo stesso. Credo che ci debba essere una gestione dal punto di vista della manageriale, dei dirigenti, verso questo tipo di condizionamento, che è sicuramente un condizionamento negativo.
Hai raccontato che quel titolo mondiale, quella vittoria, fu un grosso colpo per te. Cosa significò? Come lo vivesti? Che cosa intendevi dire quando parlavi di un grosso colpo?
Il grosso colpo è che io ci credevo, ma è un po' come dire voglio arrivare in cima all'Everest, pensarlo, sognarlo, ma realmente realizzarlo non è la stessa cosa. E devo essere sincero, con molta serenità mi mandò anche un pochino fuori giri. Ero giovane anch'io come allenatore, era il mio primo mondiale che facevo. Non avevo partecipato a nessuna grande manifestazione se non il campionato europeo l'anno prima, quindi fu un grosso colpo in tutti i sensi, e ci volle un po' di tempo per digerirlo per bene.
Si può dire che Bonitta sta alla nazionale femminile come Velasco alla maschile? Quando l'Italia con Velasco vinse nel 90 il titolo mondiale a Rio, e dopo divenne diverso il campionato, la pallavolo praticamente diventò professionistica. È un po' quello che poi è successo con le donne, misura diversa, con modalità diverse, ma si è cominciato a parlare di movimento femminile in tutt'altri termini. Come la valuti 20 anni dopo questo passaggio, questa pietra miliare che avete costruito?
No, guarda, l'assonanza con Giulio, per dirla in termini di atletica, per esempio, se noi guardiamo i 100 metri, forse i primi 20 metri io e Giulio abbiamo percorso la stessa velocità, cioè siamo stati un po' precursori, e l'anno prima loro l'hanno vinto l'Europeo, noi siamo arrivati secondi, poi abbiamo vinto il Mondiale come loro nel 90, però dopo dai 20 metri in poi io e Giulio non abbiamo niente a che fare, nel senso che Giulio ha vinto due Mondiali, ha vinto un sacco di cose. Io dopo ho avuto un po' di difficoltà con il gruppo, lo sapete bene, insomma abbiamo fatto molta fatica, poi sono rientrato nel secondo giro, però sicuramente, ecco, quel mondiale ha dato un input importante, che anche le ragazze, anche i gruppi femminili, anche la pallavolo femminile in Italia poteva essere considerata sport professionistico e soprattutto sport vincente, perché da lì in poi credo che ad oggi, dopo 20 anni, comunque la nazionale è sempre rimasta ad altissimo livello.
Hai già anticipato un altro tema, no? Come accadde ad Anastasi per la nazionale maschile, anche tu hai avuto modo di vivere due cicli sulla panchina azzurra, che avevi lasciato nel 2006 in una maniera un po' turbolenta. Ecco, che cosa invece, tornando al 2002, che cosa portò alla rottura di quel giocattolo della nazionale che avevate costruito così mirabilmente? E poi, come vivessi l'esperienza che non portò una medaglia, ma che ebbe uno straordinario impatto emotivo e mediatico del 2014, il Mondiale in Italia?
Ma guarda, necessariamente non capii e mi prendo tutte le responsabilità che le cose dopo la vittoria del 2002 erano cambiate, non c'erano più le stesse premesse, non bisognava più percorrere le stesse strade. Io mi incapponii a ripercorrere le stesse strade, le ragazze erano cambiate, avevano bisogno di ben altro. Nonostante anche dei buoni risultati, perché io lasciai nel 2006 dopo l'argento al Grand Prix a Reggio Calabria, me lo ricordo bene, e quindi fu un momento per me di grande riflessione anche interna, mia personale, e devo dire la gratificazione la ebbi proprio nel 2014, quando non vincemmo la medaglia, e la Gazzetta coniò un bellissimo titolo fuori dal podio, ma dentro il cuore, nel senso che il pubblico tributò alla squadra un grandissimo affetto. Ricordo bene, dopo aver perso la semifinale, di essere entrato al palazzetto a Milano pensando a un pubblico freddo perché non si stava partecipando alla finale, ma il pubblico ci tributò e mi tributò personalmente un grande applauso. E questo fu per me una grande soddisfazione umana.
Come uomo di sport, diciamo, incarni un po', il personaggio che va oltre il proprio sport, no? E quindi parliamo un po' d'altro. Tu avevi cominciato da ragazzino giocando a calcio, sei un tifoso dell'Inter, segui il calcio anche a livello così, come curiosità, ma anche professionale per i risvolti che può offrire anche alla tua professione. Ecco, ricordaci un po' i tuoi inizi, come approdasti alla pallavolo, essendo nato a Ravenna, vabbè, era quasi un obbligo, però.
I Ravennati allora giocavano tutti a pallavolo, poi magari qualcun altro faceva il calcio, faceva il tennis, faceva l'atletica. Io giocavo a calcio perché la grande passione era quella. Avevo una nonna materna milanese che era la capitana della famosa Ambrosiana nell'epoca del ventennio fascista, che poi fermata proprio da Mussolini. Erano le ragazze, adesso hanno scritto anche un libro su di loro. Una di quelle era mia nonna, che trasmise a mia madre, la grande passione per l'Ambrosiana Inter, e quindi io interista per forza. Giocavo a calcio, ero un buon calciatore. Però insomma, la pallavolo forse era nell'anima, il calcio era nel cuore, ma la pallavolo era nell'anima. Continuai a giocare a pallavolo e poi diventai allenatore.
Senti, il coraggio che hai dimostrato con certe scelte nella tua attività lo avevi un po' anticipato quando hai fatto il militare. Non penso ci siano stati molti commissari tecnici che hanno fatto i paracadutisti. Come trovassi il coraggio di scegliere questa strada?
Non lo so, guarda, era una di quelle cose che quando era in vita mio papà, mi diceva sempre: mare, terra e cielo sono le cose di ogni uomo. Quindi, se puoi, vai per mare, se puoi, vai per cielo, mi disse, no? Quindi, io feci anche il corso di vela caprera, ma avevo nell'anima quello di provare a fare il paracadutista. E lo scelsi facendo il militare, facendo l'ufficiale di complemento, artigliere a Bracciano, sottotenente, e poi a Verona nella batteria acquisizione obiettivi, 30 lanci, una grande esperienza.
Hai parlato di allenatori che furono importanti per te, Schiba, Velasco, Lorenzetti.
Ma guarda, sì, direi che sono questi tre perché Schiba mi trasmise tantissimo in termini di come allenare i giovani, ma soprattutto mi fece coraggio nei momenti di difficoltà e mi fece capire che potevo fare allenatore ad alto livello. Velasco fu molto importante perché nel passaggio suo verso la femminile Io lo seguì un po' a ruota, passando dal maschile alla femminile. Ci sentiamo tuttora, lui è il commissario tecnico di tutte le nazionali giovanili, io alleno dei ragazzi giovani, quindi c'è un rapporto di grandissima, credo di grandissima stima, almeno da parte mia, non c'è dubbio. E con Angelo invece passammo grandi estati durante i camp estivi che si facevano a parlare di pallavolo e capì tante cose in quelle discussioni con lui.
Uno dei tuoi figli porta un nome importante, no? Vittoria, risalente proprio al 2002.
Sì, ma lei è nata a febbraio, quindi diciamo che non era nel post vittoria, ma forse era l'auspicio alla vittoria, ma non scegliemo per quello. Diciamo che arrivò per caso. Vittoria era anche il nome di una delle nonne materne.
Un'ultima cosa riguarda il tuo carattere, no? Di cui spesso anche tu hai parlato e che comunque ti ha caratterizzato come persona, come tecnico nella tua carriera. Pensi che in 20 anni sei cambiato? Un pochino, voglio dire, hai smussato angoli, hai rivisto cose. Leggendo il bellissimo libro che hai scritto insieme a Doriano Rabotti, La riga e il cerchio, si intuisce quasi una rilettura di certi passaggi della tua carriera. Oggi, 20 anni dopo, che cosa dici?
Ma dico che un po' per tanti anni, come tante persone che vedo intorno a me, anch'io ho messo una maschera, nel senso che cercavo di comportarmi in una determinata maniera per non far uscire magari le mie debolezze, le mie insicurezze, i miei dubbi, i miei come si può dire, insomma, quello che ognuno di noi cerca di non far scoprire agli altri per non farsi vedere debole. In realtà nel tempo ho capito che sto meglio facendo vedere qualcos'altro che c'è. Più che sono cambiato, sta uscendo forse quello che volevo intimamente nascondere continuamente.
Grazie Marco, soprattutto per la tua, diciamo, voglia di condividere con noi queste cose.
Dedicato a Sara Anzanello. Sara, io convocai Sara perché dal punto di vista tecnico anche lì avevo bisogno di alcune situazioni a muro, soprattutto contro le centrali altissime cinesi e anche americane. Quindi lei si conquistò il posto perché aveva un ruolo importante e il cambio con lei era con la Piccinini. Usciva la Piccinini, entrava lei. Quando purtroppo Sara mancò e ci fu il funerale, se ricordate furono i tempi delle alluvioni dei fiumi in Veneto, io arrivai a un ponte a 5 chilometri da dove si doveva svolgere il funerale, mi bloccarono, non riuscii ad andare neanche a piedi. E chiamai Francesca e le chiesi di fare un piccolo gesto, quello di toccare Sara come faceva in quel 2002, in quel cambio famoso che facevamo tante volte per trovare un punto in più. E lei lo fece e fu per me una grande gioia.
Gianfranco Briani, lo storico segretario generale della FIPAV, mise lo zampino anche nella svolta della pallavolo femminile. Ci racconta come.
Era il 1996. Alle Olimpiadi di Atlanta io ero il capo delegazione della pallavolo e Velasco l'allenatore della nazionale maschile. Con lui, che aveva già deciso di lasciare la guida degli azzurri, andammo a vedere diverse partite femminili per avere una percezione esatta del loro livello tecnico. In Italia avevamo un immenso serbatoio di giocatrici, senza però riuscire ad eccellere, e questo era un vero peccato. Nel 97 il CONI mi ha mandato a collaborare all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Bari e le azzurre in quell'occasione vinsero la medaglia d'oro. Poco più tardi sono andato in pensione dalla FIFA, ma ho continuato ad occuparmi di pallavolo perché eletto presidente della Lega. Proprio in questa veste la ho rivoluzionata per presentare la pallavolo di alto livello al pubblico italiano, coniugando le necessità federali a quelle dei club. Ho proposto alla federazione di consentire di tesserare atlete straniere senza limiti, anche per dare alla nazionale tutti i tempi necessari per allenarsi, senza interrompere il campionato italiano. Il risultato è stato straordinario. I palazzetti dello sport si sono riempiti e le italiane, allenandosi con le straniere, hanno acquisito tecniche e tattiche che le hanno consentito di scalare le classifiche mondiali. Nel 2000 l'Italia ha conquistato una storica qualificazione olimpica a Sydney. Non è riuscita a salire sul podio, ma ha posto le basi per l'incredibile successo mondiale del 2002 a Berlino. Abbiamo fatto un lavoro unico. Il punto di arrivo e partenza per la pallavolo italiana femminile proprio accaduto nel 1978 con gli azzurri del Gabbiano d'Argento.
Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo.
A distanza di 20 anni ho ancora un ricordo nitido della vittoria del campionato del mondo 2002 da parte delle Azzurre. Un risultato che sicuramente rappresenta una svolta per la nazionale femminile e per l'intera federazione pallavolo. Sapete, Bonitti e le sue ragazze non partivano favorite per quella competizione, eppure partita dopo partita sono state capaci di superare tutte le difficoltà e andare addirittura oltre i propri limiti. Il ruolo del gruppo è stato fondamentale. Quella splendida cavalcata e non solo, così come anche oggi, il concetto di squadra, il senso d'appartenenza alla maglia sono dei valori fondamentali. Ricordare la vittoria del Mondiale, ricordare a tutti noi stessi come anche gli ostacoli più difficili possono essere superati se ci si crede fortemente. Il pensiero poi va alla nostra Sara Anzanello, una delle grandi protagoniste del miracolo di Berlino, scomparsa troppo presto, nonostante abbia lottato fino all'ultimo. A lei e alle sue compagne, al CT Bonitta e a tutti i protagonisti della vittoria, va il mio grazie per aver contribuito a rendere la pallavolo italiana quella splendida realtà che tutto il mondo ci invidia.